Iniziamo con la preghiera del Salmo 32-31. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno.
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.
Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio.
Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano.
Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
Gioite nel Signore ed esultate, giusti. Giubilate voi tutti, retti di cuore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Salmo dice una beatitudine, non beato chi è senza colpa, ma beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Ecco, perché sia perdonata la colpa e rimesso il peccato, perché siamo liberati, in un certo senso è indispensabile che emerga la colpa, si spurghi il male. È necessario che si manifesti il peccato, versetto quinto. Ecco, noi questa sera avremo sott'occhio, ascolteremo un brano dove appunto si manifesta il peccato, si manifesta il male che chiude il discepolo. È bene che emerga, il Signore ci libererà.
Ecco, il brano di questa sera svelerà quell'inganno che c'è nel nostro cuore e quell'inganno che ci fa ritenere che sia bene il male e che sia male il bene, quell'inganno che deriva dall'ignoranza e non da un'ignoranza qualunque. Magari sulle altre cose siamo anche dottissimi. Ignoriamo però la qualità più profonda di Dio, che è la gloria. La gloria e la qualità di Dio che si rivela nel mondo. Noi confondiamo la gloria con la nostra vanagloria. E allora, se siamo ciechi davanti alla gloria di Dio, siccome noi siamo riflesso del suo volto, siamo ciechi sull'uomo, su di noi. Quindi ci ostiniamo a fare per realizzarci esattamente quelle cose che ci distruggono. Ci costruiamo vanagloria. E il brano di questa sera è particolarmente importante perché nell'economia del Vangelo Gesù sta salendo a Gerusalemme La volta prossima vedremo il miracolo definitivo che è l'illuminazione, il cieco che viene alla luce. Ecco, tutto il Vangelo vuol farci venire alla luce, farci nascere come figli. Prima di venire alla luce è necessario vedere che siamo ciechi. E il brano di questa sera mostra la nostra cecità, che non è una cecità generale, è solo daltonica. Siamo ciechi sul colore di Dio. Tutti gli altri li vediamo bene. E grazie a Dio abbiamo illustri predecessori, cioè tutti gli apostoli.
Se non è un'ignoranza, una cecità generica, giusto? È un'ignoranza, una cecità qualificata. Matteo 20, 17, 28. Salendo Gesù a Gerusalemme, prese in disparte i dodici e nella via disse loro: ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli soggiunse: il mio calice lo berrete, però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù, chiamatili a sé, disse: i capi delle nazioni, voi lo sapete, spadroneggiano su di esse e i grandi le opprimono. Non così sarà tra voi, ma colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo, appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti.
Ecco, il brano è chiaramente diviso in tre parti. Nei primi tre versetti, Gesù che sale a Gerusalemme e predice la sua gloria, sarà la gloria della croce. Poi dal versetto 20 al versetto 24, la cecità di tutti i discepoli nei confronti di questa gloria, non capiscono. E poi versetti 25 e 28, lo scontro tra le due diverse glorie, quella degli uomini, dei capi delle nazioni, e quella del Figlio dell'uomo. E proprio questo brano entra nel cuore di quella lotta che c'è in ogni uomo per la realizzazione propria, quella lotta che riguarda il concetto di gloria. E l'uomo ha bisogno di gloria, molto semplice, vuol dire essere riconosciuto. Se uno non è conosciuto e riconosciuto, non esiste. E non vive solo di pane l'uomo. vive dell'affetto che l'altro gli accorda, del riconoscimento. E Dio stesso è gloria, è pienamente riconosciuto il Padre dal Figlio e il Figlio del Padre nel reciproco amore. Questa è la gloria di Dio. Ecco, e l'errore che facciamo è non conoscere la nostra vera gloria. Tra l'altro gloria in ebraico kavod vuol dire peso, la consistenza. Ecco, la consistenza di una persona è esattamente chi è agli occhi di Dio. Sei figlio, questa è la tua gloria. È una gloria infinita. Se non conosci questa gloria, cerchi tante gloriuzze che vai mendicando, che vai pagando salatamente, sono le varie vane glorie che stanno all'origine di tutto il male del mondo. È tutto per vanagloria il male del mondo. Vana gloria, proprio vorrebbe dire peso vuoto, una gloria nulla. La gloria della propria immagine, che si chiama idolatria, culto degli idoli, che ci rende poi idoli vuoti, che hanno occhi che non vedono, orecchi che non sentono, bocca che non parla, cioè non c'è più comunione e vita. E questo brano è la diagnosi della nostra cecità proprio nei confronti della gloria, che vuol dire sia la realtà di Dio sia la realtà dell'uomo che è sua immagine, ed è su questo che sbagliamo. E il Vangelo vuol guarirci proprio su questo punto, per farci nascere uomini nuovi, uomini liberi, uomini che conoscono la vera gloria, la dignità propria di figli di Dio e la dignità di ogni uomo. E solo quando vediamo la gloria, cioè l'amore infinito di Dio per noi, esistiamo pienamente come persone libere. Se no siamo mendicanti, schiavi di questa ricerca di riconoscimento, perché siamo bisogno assoluto di riconoscimento, e se non lo troviamo là dove c'è, lo mendichiamo dove non c'è, insaziabilmente. Quindi il brano di questa sera è tutto un contrappunto tra le due glorie, la gloria del figlio dell'uomo, che è quella di Dio, e la gloria dell'uomo, e la gloria del figlio dell'uomo, che è amare, servire, dare la vita, far vivere in libertà. La gloria dell'uomo, che è quella dell'egoismo, che è servirsi degli altri, dominarli, spadroneggiarli, renderli schiavi e dare la morte. Ed è su queste due glorie che si gioca tutta la storia di ogni singola persona e dell'umanità. E avere lucidità su questo è importante, tanto più che non ce l'hanno neanche gli apostoli. È importante conoscere che non siamo lucidi su questo punto, almeno.
Sì, mi piace sottolineare il fatto che qui per la terza volta, in Matteo come in Marco, tre volte Gesù cerca di descrivere qual è lo stile suo di salita a Gerusalemme, di gloria, quindi per tre volte i discepoli non capiscono con estrema chiarezza, cioè voglio dire, in modo inequivocabile. Ecco, tutt'altro che sconfortante la scena dei discepoli che non capiscono, io la sento, mi piace sottolineare, la sento come sì, un fatto evangelico, è una buona notizia, non perché ecco i discepoli, ma perché Gesù accetta il discepolo così com'è e lo aiuta a liberarsi mediante la confessione della propria insufficienza, della propria durezza di cuore, della propria sordità, della propria cecità, lo aiuta a liberarsi dal male e lo conduce alla guarigione. Questo è fatto evangelico di buona notizia. Ora riprendiamo il versetto 17. Salendo Gesù a Gerusalemme, prese in disparte i 12 e nella via disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà.
Ormai stanno salendo a Gerusalemme, sono vicini a Gerico e manca un giorno di cammino da Gerico a Gerusalemme e comincia la salita. E allora Gesù per la terza volta, in disparte ai dodici, spiega quel che avviene a Gerusalemme. I discepoli la prima volta non hanno capito. Pietro disse: non avvenga mai. La seconda volta divennero tristi perché era meglio non reagire perché Gesù ha chiamato Pietro Satana. La terza volta, peggio, dicono: non c'entra questo, parliamo d'altro. Però è importante che gliel'abbia detto prima, perché poi quando è accaduto hanno capito ciò che non avevano capito. È importante l'anticipo del saperlo. E adesso Gesù descrive dettagliatamente la sua gloria, la gloria del Figlio dell'Uomo, che è la gloria stessa di Dio. Consiste nell'essere consegnato nelle mani degli uomini. La gloria di Dio è consegnarsi, e Dio è amore, si affida in buone mani, quelle degli uomini. La massima gloria e la massima libertà dell'amore è consegnarsi. Dio che amore si consegna anche all'uomo. Ai sommi sacerdoti e gli scribi rappresentano il potere religioso e il potere culturale che dovrebbero pur capire la gloria di Dio dopo 2000 anni di storia. Proprio questi la condanneranno a morte. Giudicheranno che la vita è degna di morte. E poi lo consegneranno ai pagani. La gloria di Dio passa di mano in mano perché nessuno la vuole. Così arriva a tutti. I pagani lo scherniranno, lo flagelleranno e saranno crocifissi. La gloria di Dio sarà schernita e derisa dalla gloria mondana. La forza di Dio sarà percossa, flagellata da ogni debolezza umana. La libertà di Dio sarà crocifissa dall'uomo, schiavo del proprio concetto di gloria. Ecco, e Dio cosa fa? Lascia fare perché rispetta sommamente l'uomo e la sua libertà, però rispetta anche la propria libertà, e il terzo giorno risorgerà. Cioè Dio prende l'azione umana così com'è, però si riserva l'ultima parola, senza contraddirci, nel senso: fate pure quel che volete, anch'io prendo la vostra azione su di me e la continuo da Dio, dando la vita, dando la resurrezione. È interessante come l'azione di Dio nella storia non stronca l'azione dell'uomo, non si sostituisce, lascia che l'uomo faccia tutto il suo corso.
Posso sottolineare allora, guardate il testo, nella traduzione che abbiamo offerto si dice non ma il terzo giorno risorgerà, bensì c'è un e. Come dire, davvero Dio non è che contraddica, quasi coordina la sua azione e la porta altrove.
No? E, cioè, e cambia il risultato in nostro vantaggio alla fine, lasciando invariato però già quel che c'è. E quel che c'è non è piccola cosa, quel che c'è rivela la sua gloria. Proprio nell'essere consegnato, condannato a morte, schernito, flagellato e crocifisso, Dio rivela il suo amore, la sua libertà infinita nei confronti dell'uomo, cioè rivela la sua gloria, pone la vita a servizio dell'uomo, qualunque cosa l'uomo faccia, proprio per questo è Dio. Ogni altro uomo si sarebbe ritirato a questo punto. Quindi la stessa azione negativa dell'uomo, Dio la utilizza per rivelare la sua gloria, non perché sia buona l'azione dell'uomo, no, è la grandezza di Dio. È il grande mistero che contempleremo più avanti, il seguito del Vangelo è tutto su questa gloria. Adesso vediamo cosa capiscono i discepoli di questa gloria. Prima comincia la mamma.
Sì, capiscono con l'aiuto di una madre intraprendente. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa.
Ecco, questa donna si prostra e domanda, è molto devota, e domanda, e la forma della domanda è molto buona, in adorazione, in devozione, in umiltà, in richiesta, come le nostre preghiere quando sono fatte bene. Il contenuto è umano, molto umano, anzi diabolico. Quindi si può fare preghiere devotissime, e il nemico ce ne lascia fare quante vogliamo, però il contenuto è diabolico. Che cosa? Che Dio faccia la mia santissima volontà. E questo è il contenuto medio di ogni nostra preghiera, di ogni nostra devozione. Ma è giusto che sapere che è così. Per fortuna Dio non fa la nostra volontà, ma adempie le sue promesse, se no poveri noi. La nostra volontà sono le nostre paure, il nostro egoismo. Ma è giusto prenderne coscienza che è così. Per cui ci può essere tantissima devozione e tantissima imbecillità. Quindi non basta la confezione buona, non basta il tono della voce pio, l'adorazione, la frustrazione, il contenuto. E c'è tutta una religiosità formale, perfetta, e sì, che serve perché Dio mi serva, in fondo. Strumentalizza Dio ai propri progetti. È gran parte della religiosità. Ecco, chi non si accorge è molto grave, chi si accorge ringrazia Dio. Chi si accorge è molto grave perché vuol dire che lo fa abbondantemente senza accorgersi. Chi si accorge con umiltà abbassi le orecchie e dica Signore pietà, che sarà la preghiera del cieco di Gerico. E questo racconto è fatto apposta per farcene accorgere del tipo della nostra preghiera e della nostra religiosità che nasconde in realtà l'impietà.
Egli le disse, che cosa vuoi? Gli rispose, di che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno.
Questa domanda, che cosa vuoi, Gesù la farà anche al cieco di Gerico subito dopo. La differenza è che il cieco sa di essere cieco e domanderà che gli si aprano gli occhi. Questi invece no, sanno benissimo quel che vogliono. Vogliono la gloria mondana. E Dio deve essere il Signore, colui che ci aiuta in questi nostri disegni. Che questi miei figli, uno a destra, l'altro alla sinistra, nel tuo regno. Oh, questo vuole una mamma, questo vogliono i figli, questo vogliono tutti gli altri apostoli. Questo vogliamo tutti. La gloria nel regno. C'è qualcosa di buono in questa domanda. Vogliono essere col Signore. C'è qualcosa però di molto meno buono. Vogliono che il Signore sia dalla loro parte, che realizzi i loro progetti, cioè non sanno chi è il Signore. Sono assolutamente ciechi davanti a chi è il Signore, come il Signore realizza la gloria. E difatti alla destra e alla sinistra nel suo regno ci saranno due fratelli di Gesù, sono i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra nella gloria. Lì sarà riconosciuto Dio. Quindi fanno una domanda senza aver capito cosa chiedono. E tutto il seguito del discorso è un discorso degli equivoci tra Gesù e i discepoli. Equivoco come le nostre richieste su Dio, in fondo. Cosa vogliamo noi da Dio? È che realizzi i nostri santi progetti. Quali sono i nostri progetti? Quelli di tutti gli uomini. Poveri noi, è vero.
Rispose Gesù, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono, lo possiamo.
Ecco, voi non sapete quello che chiedete. Il Vangelo vuol portarci a sapere quello che chiediamo, in modo che noi chiediamo quello che il Signore vuol darci. Vuol darci se stesso, la sua gloria, la vita, la pienezza di libertà sua, è questo che ci vuol dare. Allora dobbiamo prima sapere quello che chiediamo, e normalmente non lo sappiamo perché pensiamo di chiedere cose di Dio, invece chiediamo esattamente il contrario. E questo brano ci serve a sapere cosa chiediamo da Dio. E allora Gesù domanda: ma potete bere il calice che io sto per bere? Sarà quel calice del quale lui stesso dirà: passi da me. Però in quel momento Gesù dirà: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Sarà il primo uomo ad accettare la volontà di Dio come salvezza, per questo è il figlio. Lui stesso ha faticato, i discepoli niente, e lo possiamo, anche più di uno se è per quello. Cioè, è bella questa incoscienza, cioè, non capisco niente. È la più bella qualità del discepolo, ecco. Però il Vangelo è scritto per il discepolo, perché capisca. E il proprio non capire, cioè comprendiamo come tutti, cioè riteniamo in fondo che anche Cristo sia un idolo come quelli che ci facciamo noi e non invece la gloria di Dio che è la salvezza dell'uomo. Il vedere questa gloria è vivere e per la prima volta diventare uomini liberi a immagine di Dio. È davvero la vita dell'uomo, la salvezza dell'uomo, il vedere la gloria, perché gli errori li facciamo tutti per errore sulla valutazione di che cos'è la gloria, cioè la consistenza, il valore dell'uomo. Immaginate tutta la società su che concetto di valore è strutturata. È chiaro. Chi ha più denaro, chi ha più potere, chi è più presuntuoso, chi è più arrogante, e quello si afferma. Quello vale niente. Fa male a sé e agli altri. È il falso modello che tutti abbiamo. Per questo appunto ci sono le ingiustizie, le incomprensioni, le lotte, le guerre, la miseria, la morte, l'egoismo, l'imbecillità dominante. Eppure tutti pensiamo che questo è bello. Così su queste belle cose ci roviniamo tutti e viviamo già ora l'angoscia, la solitudine, la morte, la prepotenza, l'ingiustizia, proprio su questo concetto di vana gloria. E quei discepoli comunque dicono: sì, sì, lo possiamo. C'è sotto qualcosa di buono in questo, vogliono bere il calice del Signore, ignorano però qual è il calice. Quando capiranno qual è, fuggiranno, non importa, ma poi torneranno. Però è bello, e lo possiamo, vogliono dire che sanno che cos'è, no? E sono capaci, hanno sapienza e forza, secondo loro. Nel fare il male, sì.
Condiscendenza da parte di Gesù, cioè nel senso che capisce la loro buona volontà, però fermezza e anche determinazione nel correggere ciò che c'è di sbagliato. Soggiunse: il mio calice lo berrete, però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio.
Ecco, e Gesù concede già in anticipo ciò che loro non capiscono e chiedono: lo berrete il mio calice. Difatti tutti e due berranno lo stesso calice del Signore, uno a destra, e Giacomo sarà il primo a testimoniare con la vita il Signore, nell'anno 44, gli Atti degli Apostoli 12:2 si parla di Giacomo, e Giovanni sarà l'ultimo degli Apostoli a dare la bella testimonianza di questo calice. Quindi lo berranno, saranno esauditi anche se ora non lo capiscono. E questo è anche consolante. Il Signore fa finta di capire male le nostre preghiere e le esaudisce in modo giusto. Cioè, vede la buona volontà che c'è sotto. Perché sotto sotto c'è qualcosa di buono, cioè vogliono stare col Signore. Poi non hanno capito chi è, ma vogliono stare con Lui. E Lui lo concede.
Reazione degli altri non dà una radice buona. Gli altri 10, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli.
E Luca mette proprio nell'ultima cena questo litigio tra i 12 apostoli sui primi posti. Proprio mentre lui sta dando la vita, gli altri litigano su chi è il primo, il più grande tra noi. E quegli altri si sdegnano non perché dicono non avete capito niente, si sdegnano perché vogliono la stessa cosa, perché hanno capito tutti uguale. In fondo, quando ci sono delle liti, delle ire nei confronti degli altri, perché? È perché vogliamo la stessa cosa. Quando tutte le nostre liti sono per le brame che riguardano il medesimo obiettivo. Si litiga se si ha lo stesso obiettivo. È il principio di ogni divisione, non solo tra gli apostoli, ma tra tutti gli uomini, questo falso concetto di gloria.
Terzo quadro. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: i capi delle nazioni, voi lo sapete, spadroneggiano su di esse e i grandi le opprimono. Non così sarà tra voi.
Ecco, prima comincia a dire qual è la concezione che il mondo ha della gloria, e quella gloria che si realizza in chi può, perché non tutti possono essere capi, essere grandi, essere importanti. Ma i capi, le persone importanti, rappresentano quell'ideale che ognuno di noi vorrebbe essere. Per questo appunto sono ritenuti capi, importanti. Allora qual è il modello? Che il capo, chi comanda, ecco, è uno che spadroneggia. Sì. Cioè, invece di servire, si serve degli altri. Esercita le sue qualità per dominare gli altri, per emergere, per distinguersi, invece che per mettersi a servizio. E quindi opprime gli altri, toglie la libertà invece di dar la libertà. Ecco, si può dire forse qui c'è sotto una visione sbagliata del potere. No, non è che c'è sotto una visione sbagliata del potere, è che o esercitiamo il potere in questo modo e istintivamente lo facciamo così, a meno che lo facciamo nel modo successivo che viene proposto. Però gli stessi apostoli lo esercitano nel primo modo, istintivamente. Ecco, chi non riconosce in sé il suo istinto di spadroneggiare, di opprimere, come può ognuno, ecco, probabilmente non capisce la seconda parte. È proprio la radice del peccato e si manifesta in questa relazione che, per quanto è possibile spadroneggiare e opprimere, credendo di realizzarsi in questo modo, mentre in questo modo proprio ci roviniamo come figli di Dio e roviniamo gli altri.
Non così sarà tra voi, ma colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo.
Ecco, dovrebbe restarci negli orecchi e nel cuore e non così tra voi. Ecco, non così tra voi. Perché è così ovunque, istintivamente gli apostoli fanno così e noi non credo che siamo molto migliori. Ecco, non così. Esattamente il contrario. Questa non è la gloria dell'uomo. Questo è il fallimento dell'uomo. È un Dio capovolto, è l'idolo di morte, è proprio la vanità, la vana gloria, il peso vuoto, l'inconsistenza. È l'uomo votato all'inconsistenza, al nulla, e prima di arrivarci fa tanto male. Ecco, non così tra voi. Il credente, sia all'interno della comunità, sia in questo mondo, testimonia che la gloria di Dio c'è e non è così, è esattamente il contrario. Ed è quella gloria che davvero riempie il mondo di bellezza, di bontà, che dà la vita. Non è che sia rinunciatario un cristiano. Vuoi diventare grande? Chiaro che devi diventare grande, è grande l'attributo di Dio. La grandezza di Dio è quella di servire, di Gesù che lava i piedi, e questa è la grandezza di Dio. E servire è l'espressione concreta di amare, questa è la grandezza di Dio. Non è che uno è così piccolo che deve avere qualcuno sotto i piedi per sentirsi grande, ecco. La vera grandezza è quella di amare e servire e far posto all'altro. Quando Gesù, l'ultima cena, nella piena coscienza di venire dal Padre, tornare al Padre, nella piena coscienza della sua gloria di Dio, di figlio di Dio, cosa fa? Si leva il mantello, cinge un asciugatoio e lava i piedi. Questa è la sua coscienza divina, lavare i piedi. Così si rivela come Dio nella sua gloria. Perché l'amore serve, non è che si serve dell'altro e lo schiavizza. Quindi c'è una vera grandezza che dobbiamo realizzare, è la nostra vera grandezza che è quella di Dio. E pensate che bello un mondo, una relazione dove invece di schiavizzarsi a vicenda ci si serve, ci si è utili a vicenda. Ci si libera a vicenda, si cresce. Ognuno fa esistere l'altro. È davvero il mondo nuovo che viviamo nei nostri rapporti. Non solo siamo chiamati a essere grandi, ma il primo è l'altro attributo di Dio. Se proprio vuoi essere primo, sii schiavo. Lo schiavo è quello che appartiene all'altro. La vera libertà è quella di appartenere all'altro come Dio che appartiene a tutti. È la somma libertà di amare. Ecco, come vedete, è su questo duplice concetto di gloria che si gioca la nostra esistenza, ma si gioca la storia del mondo. Una è la gloria che porta alla croce e alla distruzione, alla morte di tutto, al nulla. L'altra è la gloria che, pur passando di lì, perché rispetta Dio la libertà dell'uomo, pur passando di lì porta alla resurrezione, alla vita già ora e alla grandezza di Dio.
Sì, prima di arrivare al versetto conclusivo dove si mostra che così ha vissuto e vive, serve il figlio dell'uomo, piace sottolineare il fatto che dapprima si dice chi vuole essere grande, quindi tutt'altro che vietato essere grande, si esorta ad essere grande, si indica il modo. Chi vuole essere grande, servo. Chi vuole essere primo, schiavo. Dove allora si capisce che la libertà è non tanto arbitrio per cui domini sull'altro, ma è qualcosa che libera in te la capacità più profonda, che è quella di servire. E in ciò, appunto, di assomigliare a colui che è grande che è il primo, che è Dio stesso. E dice appunto il versetto 28, appunto, come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti.
Ecco, nella sua semplicità questo versetto ci dà una definizione di Gesù, il figlio dell'uomo, è venuto per servire. Ecco, non asserve nessuno, è a servizio della libertà di tutti, non opprime, non spadroneggia, non domina, è il primo uomo libero che sa servire. È servo della libertà e della vita, come Dio, addirittura fino a saper dar la vita. Dar la vita e vuol dire dar la vita, cioè far vivere, l'attributo di Dio che suscita vita. La sua stessa morte, il dar la vita, suscita vita, vince la morte e diventa riscatto per molti, che vuol dire per tutti, le moltitudini. Cioè proprio questa gloria di Dio tra gli uomini diventa capacità di liberare l'uomo, capacità di far rifiorire la vita anche oltre la morte e capacità di riscatto per tutti. Ecco, come vedete in questo brano, è un po' impegnativo, emerge la gloria di Dio e come noi la intendiamo umanamente in direzione opposta. E mi pare che in tutti questi equivoci il brano vuol mostrare una cosa precisa, come dicevamo all'inizio, la nostra cecità davanti alla nostra realtà, alla nostra verità che è la stessa di Dio, davanti alla gloria. E non è una cosa secondaria perché secondo la gloria che ti proponi, il modello che ti proponi, realizzi la vita in una direzione che la devasta o in quella opposta che effettivamente la realizza a immagine di Dio. Quindi è su questa gloria, sul vedere questa gloria che si gioca la nostra esistenza. E il brano successivo sarà appunto l'illuminazione del cieco.
Allora, domande o testi?
Ecco, do prima dei testi, ecco il Salmo 32 che abbiamo pregato, Isaia 55, Primo Samuele 8, 10, 22, Giudici 9, 8, 15, dove si parla della gloria del Re, Giovanni 13, 1, 17, dove si parla della gloria del Signore, e Filippesi 2, 5, 11. Ecco, qualche domanda sul testo. Questo brano, negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, è molto adatto per capire i due vessilli, le due bandiere, con che squadra sto. Dipende da che concetto di gloria ho. Il mio concetto di gloria è quella stessa di Dio, che è povertà, è dono, è servizio, è umiltà, è amore. Ecco, questa è la gloria che libera l'uomo, restituisce all'uomo il suo vero volto e lo rende vivo. Oppure c'è la vana gloria che distrugge l'uomo, che è quella della ricchezza, del dominio, dell'oppressione, dell'orgoglio, che instupidisce sempre di più l'uomo e produce tutto il male che riscontriamo in noi e fuori di noi. Ecco, allora vedere con chiarezza la differenza tra le due glorie. Poi un altro punto può essere vedere il nostro tipo di preghiere, mediamente come quello della madre e di Giacomo e Giovanni. Chiediamo a Dio con molta devozione che faccia quello che noi vogliamo. Può poi sarebbe utile quando i discepoli dicono: noi possiamo bere il calice, ma certo, lo faremo. Ecco, come anche nelle cose buone che noi vogliamo fare, c'è normalmente sotto molte cattive intenzioni. Scoprirle è molto utile. E poi altre cose che trovate nel testo, soprattutto il non così tra voi.
Sortiamo qui, riprendiamo il testo e ricordiamo ciò che il testo ci ha fatto capire.
Sì, io vorrei capire una cosa. Qual è la differenza in questo contesto tra libertà e libero arbitrio? Perché qui si dice che in pratica la gloria di Dio viene calpestata dagli uomini che sono schiavi della propria libertà, ma è la stessa cosa qui dire libertà e libero arbitrio, cioè volontà di fare ciò che si vuole o se si voglia essere schiavi della gloria dell'uomo? Non so se ha capito quello che voglio dire.
Sì, è una domanda molto complessa. Il libero arbitrio è quella libertà di poter fare anche il contrario. E c'era un grosso autore del Cinquecento che parlava del deservo arbitrio. Appunto, non abbiamo la libertà di fare il contrario ancora. Cristo è venuto a dare all'uomo, a liberare la sua libertà, in fondo. Perché tutti abbiamo un concetto unico di gloria e allora agiamo tutti in quel modo. Una volta che però comprendiamo che c'è il modo opposto, che è quello di Dio, allora nasce in noi il libero arbitrio, che è la libertà liberata, il poter far diverso da quello che normalmente facciamo, perché per fare il male non occorre essere liberi, basta essere schiavi, e per fare il bene che ci vuole la libertà. Fare il male non mi occorre nessuna libertà, basta già la schiavitù ai propri vizi, alla propria stupidità, lo facciamo già. Mentre normalmente siamo abituati a considerare libero uno che fa quel che gli pare e piace. Beh, no, per fare quel che pare e piace basta essere schiavi di quel che pare e piace. Siamo più o meno tutti così. Mentre la libertà è la capacità di essere liberi per il bene, per ciò che costruisce. E questo è il dono che il Signore viene a fare proprio col dono della vista. Cioè vedere un obiettivo nuovo, la vera gloria per cui siamo fatti. Perché la schiavitù della nostra libertà è più nell'ignoranza, cioè se ignoro qual è la mia realizzazione è chiaro che non sono libero di volerla, anche se la desidero sotto sotto.
Io stavo riflettendo in parte su questo e su quello che si diceva prima sulla preghiera. Chiaramente mi ritrovo molto nell'immagine della persona che nella preghiera chiede essenzialmente la realizzazione dei suoi santi, tra virgolette, propositi. E poi confrontavo la mia preghiera abituale, cioè questa, con quella che ci ha insegnato il Signore nel Padre Nostro, nella quale chiediamo che sia fatta la sua di volontà, e poi come il cieco a Gerico chiediamo che vengano rimessi a noi i nostri debiti, cioè chiediamo pietà, e poi chiediamo di non cadere nella tentazione, ma di essere liberati appunto dal male, come dicevamo ora.
Sì. E dov'è il salto qualitativo della preghiera? Il primo è che vogliamo che Lui faccia la nostra volontà. Il secondo è che gli diciamo sia fatta la tua volontà, senza però capirla. Il terzo è che davvero vogliamo quel che Lui vuole, perché comprendiamo ciò che Lui vuole. Ed è importante arrivare anche a questo terzo. In modo che voglio, come il cieco, voglio ciò che tu mi vuoi dare. Cosa vuoi? voglio la vista, è proprio quella che tu mi vuoi dare, che io veda la tua gloria. Perché se lui ti vuol dare una cosa e tu non la vuoi, non te la può dare. Qui i racconti del Vangelo servono per suscitare in noi il desiderio di ciò che lui ci vuol dare, in modo che comprendiamo ciò che ci vuol dare, e così cresciamo. Spesso ci fermiamo al primo, nella migliore delle ipotesi al secondo, e il Vangelo ci vuol portare a questo terzo, che vogliamo ciò che lui vuole, ma sapendo anche. E allora c'è la libertà piena del figlio.
Posso fare una io?
Prima di crearci, il Signore sa già chi si salverà e chi si dannerà. E allora perché crea se sa già prima che uno si danna?
Se fosse il Signore lo saprei, siccome lui il Signore lo sa e vuole che tutti gli uomini siano salvi, però la salvezza non è che sapere lui, la salvezza è qualcosa che avviene a noi nella nostra libertà, per cui il fatto che lui sappia non toglie la mia libertà. Cioè ci ha predestinati tutti a essere figli nel figlio, quindi tutti alla libertà.
La predestinazione e la predeterminazione, diverso.
Sì, ma ci sono tanti, sì. Sì, ma sono cose anche abbastanza, fanno anche tenerezza nel sentirle. Perché se uno si mette dentro diventano importantissime e poi quando va fuori si mette a ridere perché dice cosa vogliono dire? Niente. È chiaro che il Signore mi vuol bene, ha dato la vita per me, è questo che conta. Poi le altre cose, se uno si mette, si possono leggere volumi interi, appassionantissimi, se si mette dentro sono come un processo, non se ne esce.
Giovanni Giorgiani, l'inferno non amare più. Le volte Gesù scrive Giovanni Giorgiani, l'inferno non amare più.
Brutto.
Sì, brutto sì, per dire, bello.
Qualcosa inerente più strettamente al testo.
Di lunedì scorso ci dava molta fiducia, perché praticamente anche se uno era ultimo recuperava poi il posto, e invece il brano di oggi ci pone questa gloria così come sofferenza, come umiltà, come dolore, quindi una lotta contro il mondo praticamente e contro quello che il mondo, non dico che vuole, ma ci si trova dentro ed è abbastanza difficile. Poi probabilmente la bontà di Dio e l'amore di Dio forse ci aiuta a superare queste cose.
Ecco, penso che sia importante arrivare un po' alla volta a capire quanto è bella la gloria di Dio e quanto è brutta l'altra. E quanto è brutta l'altra. L'altra è proprio... fa pena. Che uno sacrifichi la vita per nuocere a sé e agli altri, fa tenerezza. Per essere un po' applaudito, ma veramente fa pena infinita. Però, vabbè, pazienza, è figlio di Dio lo stesso, c'è una dignità grande anche lui. Sarà l'operaio dell'ultima ora. Quindi sarà salvato anche lui. Che uno invece fin dalla prima ora, grazie a Dio, capisca qual è la gloria e vive una pienezza di vita, di libertà nel servizio, nel dono, questo è bello. E Ecco, normalmente si pensa il contrario, ecco. Ed è qui l'errore proprio, siamo ciechi sul nostro bene, ecco. E difatti il vero problema è questa cecità che c'è anche negli apostoli, quindi è chiaro che ci sia anche in noi. Che diciamo, ma Gesù va a soffrire, è brutto soffrire, è chiaro che è brutto soffrire. E dice, io mica voglio soffrire, siete voi ad ammazzarmi, smettetele di ammazzarmi che io non ho voglia di soffrire. No. Però gli altri che ammazzano non si accorgono, dicono, ma guarda che brutto, lui va a soffrire. No, guarda, non va a soffrire, lui voleva fare tutta un'altra cosa, non voleva soffrire, voleva voler bene e basta. È l'egoismo mio che gli va contro, che è molto brutto. Questo secondo momento diventa l'illuminazione, arrivare a questo. Chiaramente è lenta, però è il vero cammino della fede, che è luce in fondo. Si capisce il volto di Dio vero, il volto vero dell'uomo, ecco. Il cristiano non è semplicemente un uomo che così sì, fa le stesse cose di tutti gli altri, ruba, ammazza, fa tutto il male, però molto cristianamente. Spadroneggia, domina, ma con grande devozione. No, in nome di Dio addirittura, no. Fa esattamente le stesse cose degli altri con lo spirito di amore, di dono, di servizio, di comunione, che è questo lo spirito di Dio. Capisco, è il cammino da fare, ecco. Ed è bello vedere che i discepoli stessi su questo sono come noi. Come noi. Però chiedo davvero al Signore che comprendiamo la bellezza della sua gloria.
Pensavo che una cosa che ci può, che mi può aiutare è un po' il capire scorza quello che negli altri ci può essere di più, non so, di più debole. Però poi, mentre facevo questo pensiero, mi è venuto in mente che una mia grossa difficoltà è proprio quella di offrirmi agli altri nelle mie debolezze. E allora, niente, forse è proprio risalendo a Dio, chiedendo la forza di offrirci così come siamo e di non costruirci intorno un qualcosa che comunque dimostri che io sto andando verso la gloria sbagliata. Cioè, è difficile offrirsi agli altri dicendo che si va, chiarendo che si va verso la gloria giusta. Io mi devo sempre difendere e dimostrare che sto andando verso la gloria sbagliata. Forse è proprio la preghiera che mi può portare invece verso questa strada più umile.
Sì, è un discorso molto complesso e invece che rispondere a questo, che lo lascio lì così, prendo il modello degli apostoli, su questo concludiamo, e che gli apostoli stessi su questo punto non solo non capiscono, qui vabbè, ma anche è importante che il loro non capire venga fuori. È importante. Non solo non capire, quello vabbè, ma capire di non capire a questo punto è molto importante. E capire cos'è che non si vuol capire. E poi chiedere lì. Ecco, proprio quello voglio vedere, quello che non voglio vedere, cioè questa gloria. Che è il punto decisivo della verità dell'uomo, questa gloria, e della salvezza dell'uomo, proprio questa gloria. Va bene, comunque abbiamo tempo ancora.
Una domanda forse.
Ultima parola del testo, la salvezza di molti, perché non di tutti?
È un ebraismo che vuol dire le moltitudini, cioè la totalità. C'è spesso nel greco del Nuovo Testamento il sostrato semitico e lo si nota molte volte, questo è uno dei casi, sì. C'è scritto i molti, che vuol dire tutti e per dire tutti.